Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline serale di Controradio, che apriamo con la notizia di queste perquisizioni che sono svolte oggi su disposizione della Procura da parte della Digos di Napoli, che ha seguito una serie di perquisizioni nell'abitazione di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. Gli accertamenti riguardano tra gli altri 3 componenti la direzione del partito dei CARC, Paolo Babini, Igor Papaleo e Marco Coppola, e un minorenne a cui gli inquirenti contestano di fare parte di un'associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico ispirata alla Brigate Rosse, le nuove Brigate Rosse. Contestata anche l'aggravante di aver indotto un minorenne a commettere quella tipologia di reato. Le perquisizioni hanno previsto il sequestro di tutti i dispositivi informatici, cioè telefoni cellulari, computer e altri dispositivi trovati in possesso dei 6 indagati. Le attività di propaganda, secondo la procura, si svolgevano sul web attraverso i social, e lì venivano elogiate le gesta delle Brigate Rosse e delle nuove Brigate Rosse. Secondo quanto sarebbe appreso, particolarmente attivo sarebbe risultato il minorenne, un 17enne che figura tra i 5 indagati napoletani, e a questi si aggiunge appunto il 6° indagato a Firenze. A Napoli i 5 indagati sono stati condotti dalla Digos in questura, altrettanto è accaduto anche a Firenze, dove c'è stato un presidio degli aderenti al CARC davanti alla questura. Domani peraltro ci sarà una conferenza stampa a Firenze per spiegare la posizione dei CARC in merito all'operazione, alle perquisizioni. In una fase di guerra diffusa ed economia di guerra, si legge sui social, gli apparati padronali dello Stato costituiscono montature giudiziarie ricorrendo a vecchi e nuovi strumenti come il reato di parola introdotto nei recenti pacchetti sicurezza, con l'obiettivo di criminalizzare ogni cenno di dissenso che, a detta della controparte, indichi un incitamento a rovesciare gli apparati di potere della borghesia e proponga di costruire nuovi sistemi economici e sociali privi di sfruttamento e di oppressione. Questo si legge nel comunicato dei CARC. I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano. Nel 2025 sono registrati infatti 131 casi di criminalità, con un incremento del 14% rispetto al 2024 e con il coinvolgimento complessivo di 38 aree. Complessivamente nel quadriennio 22-25 sono stati registrati 496 eventi criminali. Il porto di Livorno in particolare si colloca al secondo posto assoluto in Italia con 42 casi, subito dopo Genova in testa con 49 episodi. La fotografia è stata scattata questa mattina da Libera, che ha presentato a Firenze la 3ª edizione del rapporto Diario di Bordo, storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre. Abbiamo intervistato Giulia Bartolini, conferente Libera Toscana, e Ettore Squillace Greco, che è procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Sentiamo.
La Toscana non è una terra di mafia, ma è una terra dove la mafia fa i propri investimenti. Non ci dimentichiamo che adesso in questo momento è in atto il processo Cheo, che è uno dei più grandi processi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico che ci sia mai stato in Toscana, e vede coinvolte anche alcune istituzioni. Quindi sì, la mafia in Toscana fa affari importanti, perché la Toscana è una regione ricca. Tutti questi dati devono far alzare la nostra attenzione. Il fatto che il porto di Livorno sia stato il secondo porto in Italia ci dice che ci sono dei fenomeni corruttivi all'interno sicuramente delle autorità portuali e di chi lavora all'interno del porto, altrimenti sarebbe stato difficile arrivare a 49 eventi criminali. Co-referente di Libera Toscana.
Porti diventano un punto di appoggio dove quando la criminalità organizzata riesce a realizzare delle basi logistiche. La realizzazione di queste basi logistiche prescinde dal territorio, quindi direi non confondiamo: se a Livorno si sequestrano, come è stato fatto nel 2025, oltre 2000 kg di cocaina, non significa uno che i 2000 kg di cocaina saranno distribuiti nel territorio toscano, e due che il territorio toscano e la società toscana è più permeabile di quanto non fosse nel 2024 o nel 2023. Insomma, voglio dire, l'equazione porto e traffico di droga nel porto non significa automaticamente maggiore permeabilità del contesto sociale in cui quel singolo porto è inserito.
C'è stata un'operazione antidroga tra Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino, un blitz della Polizia di Stato, l'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha dato esecuzione a un'ordinanza a misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo promotori e partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata appunto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze. La squadra mobile di Firenze si avvalsa del supporto di equipaggi dei commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni, Rifredi, Peretola e del reparto prevenzione crimine della Toscana. In Italia oltre 800.000 persone sono seguite dai servizi di salute mentale, con un aumento significativo tra i giovani e più di 75.000 nuovi pazienti under 35 in un solo anno. Un sistema, quello fotografato dall'ultimo report della salute mentale curato dal Ministero della Salute, che fatica a reggere tra carenza di personale e tempi di attesa sempre più lunghi. In Toscana intanto cresce il disagio tra i ragazzi, mentre rimane alta l'attenzione sul fronte della sicurezza dopo il caso di aggressione alla psichiatra Barbara Capovani, diventato simbolo delle criticità che investono anche chi lavora in prima linea, al servizio di Sandra Salvato.
In Toscana il disagio mentale tra i più giovani mostra segnali sempre più evidenti. Il 34% dei ragazzi dichiara un basso benessere psicologico, il 43% accusa sintomi psicosomatici. Quasi ogni giorno e quasi uno su cinque ricorre a farmaci per insonnia o nervosismo. È quanto emerge dal nuovo rapporto sulla salute mentale del 2024 appena pubblicato dal Ministero guidato da Orazio Schillaci. Un quadro che parla di oltre 75.000 nuovi pazienti under 35 in un solo anno e di un sistema sotto pressione tra carenza di personale e forti differenze territoriali. Il dato colpisce soprattutto perché riguarda una fascia d'età in cui i disturbi emergono precocemente. Fino al 74% dei problemi psicologici si manifesta prima dei 24 anni. Ma dietro i numeri ci sono anche storie e tensioni che attraversano i servizi sanitari. Il tema della sicurezza degli operatori torna drammaticamente attuale dopo l'uccisione della psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa pisana fu uccisa nel 2023 con 11 colpi alla testa inferti da un paziente ed è divenuta oggi simbolo di un'escalation di aggressione ai danni del personale medico. Un fenomeno che mette in luce quanto il sistema sia sotto stress, non solo per l'aumento dei pazienti, ma anche per le condizioni in cui medici e infermieri sono chiamati a lavorare. Il risultato è un doppio allarme: da un lato il crescente disagio tra i giovani, dall'altro la fragilità delle strutture chiamate a intercettarlo. E mentre i numeri continuano a salire, la sfida resta quella di intervenire prima, dichiara Giuseppe Celona, segretario regionale di CISL Medici. Serve sensibilizzare la gente, bisogna intervenire sull'educazione dei cittadini, ridando dignità al nostro lavoro.
La politica, il candidato sindaco del centrodestra di Prato, Gianluca Banchelli, ha scritto al vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, una lettera aperta per chiedere la terzietà della diocesi nella competizione elettorale amministrativa dei prossimi 24 e 25 maggio, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Quattro candidati con un percorso legato alla vita della diocesi pratese entrano nella corsa per il consiglio comunale e il tema finisce al centro del confronto politico. Tanto che il candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchelli ha scritto direttamente al vescovo di Prato Giovanni Nerbini una lettera. I toni sono molto rispettosi, ma il tema che solleva Banchelli è il rischio di una possibile sovrapposizione tra il ruolo ecclesiale e quello politico. Era ovviamente successo anche in passato che figure più o meno direttamente collegate all'attività della Chiesa in città fossero prestate alla politica comunale. Tuttavia questa volta il tema è divenuto con il passare dei giorni ingombrante. Il candidato sindaco del centrodestra riconosce che la scelta di candidarsi è legittima sul piano personale, ma invita a riflettere sull'importanza di mantenere distinti piani proprio per il bene della comunità, cita queste parole. Un equilibrio che, sottolinea ancora il candidato, diventa ancor più necessario in una fase delicata per la città, segnata da un recente commissariamento e da una crisi di fiducia nelle istituzioni. Nel suo intervento il candidato del centrodestra richiama anche la dottrina sociale della Chiesa, citando Giovanni Paolo II e ricordando che la politica è una forma esigente di carità, ma che va vissuta con coerenza e responsabilità. Da qui l'invito rivolto al vescovo: esercitare un ruolo di guida capace di garantire equilibrio e autorevolezza, favorendo un confronto che tenga insieme etica pubblica, responsabilità e bene comune.
Nei giorni scorsi si è rifusa la notizia che il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema avrebbe avuto 90.000 euro in meno, con un taglio appunto, per via del decreto accise. Poi di queste ore il dietro fronte del governo, che in una nota precisa che la riduzione dei fondi del Parco della Pace era già in via di sterilizzazione, cioè di azzeramento attraverso un decreto compensativo. Prendiamo atto del dietro fronte al ministro Giuli, tuttavia è preoccupante che sia dovuto sollevare salvare un caso politico, per correggere un errore che non doveva nemmeno essere concepito. Questo è quanto dice Maurizio Verona, coordinatore Dipartimento Memoria del PD Toscana e sindaco di Stazzema.
Ma la memoria delle vittime del nazifascismo non può essere una voce di bilancio. Il tema che mi aveva spinto alla protesta soprattutto ovviamente la mancanza di risorse per portare avanti le politiche della memoria, ma anche questo atteggiamento che un governo si mette a rastrellare pochissime risorse insignificanti per il decreto energia su un tema importante come quello della memoria. E luoghi come Sant'Anna io credo che per il nostro paese debbono e rappresentano sicuramente l'anima della democrazia, quindi non devono dipendere, come oggi viene detto, da un decreto che va a sterilizzare un decreto che ha tolto delle risorse, che togliere le risorse vuol dire togliere la possibilità di portare avanti delle politiche verso le giovani generazioni volte a trasferire la memoria dei fatti del fascismo e del nazifascismo in Italia.
Cosa avverrà il giorno della liberazione, il 25 aprile a Sant'Anna quest'anno?
L'orazione sarà affidata all'onorevole Alice Lain. Già dalla mattina presto ci saranno delle navette a disposizione nel fondo valle, nella vallata verso Pietrasanta e Camaiore, saranno disponibili dalle ore 7-7:30. Poi la strada, siccome è una strada montana e tortuosa e stretta, quindi verrà chiusa al traffico per non creare ingorghi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, oggi è stata una giornata, diremo, sul filo della tensione a Montecitorio per via delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al DL sicurezza alla Camera. Sapete, ci sono 145 giorni presentati, poi c'è questa vicenda dopo il fitti colloqui sull'asse Palazzo Chigi Quirinale ieri, che riguarda in particolar modo uno dei punti, no? Quello che viene detto, la norma remigrazione, cioè la norma che prevede un compenso per gli avvocati che convincano i migranti a tornare con i rimpatri assistiti insomma al proprio paese, una remigrazione legalizzata. Buonasera, grazie di essere con noi, l'avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine Avvocati di Firenze.
Buonasera.
Lei come ha letto questa norma, avvocato?
Ma come l'hanno letto tutte le associazioni forensi, gli ordini, il Consiglio Nazionale Forense, il nostro organismo di rappresentanza e spero non solamente noi avvocati. È una norma ignobile, intanto è una norma incostituzionale che viola il principio base del rapporto che corre tra un avvocato e la parte che viene assistita, che è quella della fiducia e dell'obbligo non solo giuridico ma anche morale dell'avvocato di patrocinare esclusivamente l'interesse della parte che assiste. Qui invece l'avvocato viene incentivato a fare sostanzialmente patrocinio infedele, cioè a far rinunciare al suo assistito la richiesta di asilo e di permanenza in Italia e viene pagato, verrebbe pagato dallo Stato solo se il migrante ritorna nel suo paese. È inaccettabile. Così come è inaccettabile la misura il decreto legge nel suo complesso, nella parte in cui limita ed esclude il diritto del migrante ad ottenere il patrocinio stesso dello Stato se non presenta una documentazione che non è in condizione di presentare, perché i documenti sul reddito, sulle condizioni personali spesso non sono quasi sempre non sono nella disponibilità del migrante, magari arrivato con il barcone o attraversando, facendo chilometri e chilometri, cioè migliaia di chilometri a piedi. E noi lo vediamo perché noi come ordine dobbiamo esaminare tutte le richieste, la legge prevede che le richieste noi possiamo non ammettere al patrocinio esclusivamente se la domanda è palesemente infondata, fermo salvo col diritto del giudice, la possibilità del giudice di escluderlo all'esito di un istruttorio. Insomma, questa è una misura che a nostro avviso è incostituzionale perché viola l'articolo 24 della Costituzione, si pone una disparità di trattamento e si rende impossibile ai migranti di accedere a una tutela giudiziaria che è prevista dal nostro ordinamento.
Ecco, come saprà sicuramente, cioè, il governo tira dritto e ha detto che poi ci sarà una correzione in sede parlamentare con un nuovo provvedimento di legge. Come valuta questa soluzione?
Allora, tecnicamente sarebbe possibile, si approva il decreto legge, perché altrimenti se non viene approvato entro sabato decade tutto il provvedimento e poi si fa questo da quello che si è capito, ma è stato già fatto altre volte, si fa un decreto legge immediato per abrogare la norma che noi stiamo contestando, che sulle quali il Presidente della Repubblica, il Quirinale, ha espresso perplessità. Il problema è, c'è da fidarsi?
No, il problema è appunto quello, ma considerando tutto sarebbe veramente una, come dire, aprirebbe uno scontro istituzionale abbastanza aperto, sì. No? E palese, forse.
Sull'impegno preso, che noi non conosciamo, nell'interlocuzione con il Quirinale. Tecnicamente, ripeto, è una misura che tecnicamente è possibile, perché il decreto legge convertito diventa legge, la legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, c'è tutto il tempo per fare un decreto legge che abroghi quella norma contestata. Il problema è che però a quel punto la legge l'hanno fatta, siccome il decreto legge non viene fatto o viene fatto non nei termini che ci si augura.
Chiaro, la legge ha valore, ne viene a valore di legge per l'appunto. Grazie. Grazie all'avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Carlo Rambaldi, la materia dei sogni. Al cinema La Compagnia, un omaggio a uno dei più grandi creatori di effetti speciali, vincitore di 3 premi Oscar. Dal 22 aprile al 4 giugno in sala e poi all'arena estiva, 6 film con le sue più note creazioni, tra cui King Kong, Alien e E.T. l'extraterrestre. Iniziativa in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Info cinemalacompagnia.it. Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito. Senza registrazione. Info promofirenze.it.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per lavori chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Sulla A12 segnaliamo che in direzione Livorno l'area di servizio di Versilia è chiusa per lavori, mentre l'area di servizio di Magra è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di riqualificazione in via Lungo l'Africo e via D'Annunzio, restringimenti di carreggiata con possibili disagi alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Attention of the class.
My name is
Lady.
Hi,
kids? Do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick nine inch nails to each one of my eyelids?
Allora, 342-8104111 per i vostri messaggi. È un po' che non vi davo il WhatsApp. È arrivato un messaggio, ma carino, mi ha fatto sorridere, ma Arnaldo non posso leggerlo, quindi non lo leggo, non posso leggerlo. Io Arnaldo ci capiamo. Va bene così, però insomma, siccome è tanto che non vi chiamo in causa, piacerebbe, oltre a notizie sul traffico, naturalmente fateci sapere, prima abbiamo sentito la conduzione di Giustina, la situazione critica dalle parti dell'Osman Nord, insomma fateci sapere un po' come va il traffico nelle città, nelle zone raggiunte dal nostro segnale, quindi tutto il mondo come sapete, perché abbiamo ascoltatori nei quattro cantoni di questo globo terracqueo, ma soprattutto mi faceva piacere capire come valutate voi questa vicenda sicurezza, no? Perché non so a quale decreto sicurezza siamo arrivati oramai negli ultimi tempi, ogni 4-5 mesi c'è un decreto sicurezza. Allora il tema è: vi sentite più sicuri voi? Vi sentite più sicuri in virtù di questi decreti sicurezza o vanno verso delle direzioni che con la sicurezza dei cittadini hanno poco a che fare? 342-8104-111. Il 25 aprile il movimento No Base di Pisa torna a manifestare davanti alla base americana di Camp Derby, una mobilitazione contro la guerra, la militarizzazione del territorio prevista per le 10 da Camp Derby ai Treppini. Sentiamo Davide Sicca del movimento.
La manifestazione di questo sabato è una manifestazione per invitare a resistere contro la guerra, contro le basi militari presenti sul nostro territorio. Stiamo denunciando da anni con sempre più forza che la Toscana, in particolare Pisa e Livorno, sono al cuore delle operazioni di guerra mondiale. Da Camp Derby, un enorme deposito di munizioni degli Stati Uniti, partono le bombe, le armi che vanno in tutti gli scenari di guerra in giro per il mondo, sono una polveriera a cielo aperto, sono una minaccia per il nostro territorio e soprattutto non vogliamo che il nostro territorio sia teatro di questi traffici, che sia teatro di quelle che sono le complicità concrete e materiali con le guerre. Noi non vogliamo essere parte della guerra e vogliamo resistere, quindi la manifestazione alle 10 di mattina partirà da davanti l'ingresso del Camp Derby sulla via Livornese 788 e arriverà fino al presidio di pace Treppini, un presidio che abbiamo costruito negli anni di fronte al CISAM, un'altra base militare dove è prevista l'edificazione di una nuova cittadella militare per le forze speciali dell'esercito, un presidio di pace che è stato sgomberato dall'Università di Pisa dopo che il movimento No Base ha interrotto la circolazione di un treno carico di armi che passava in pieno pomeriggio all'interno della stazione di Pisa. La nostra è una lotta per la pace, la manifestazione è una manifestazione in una data non casuale per finire un presente e un futuro di pace per noi e per le popolazioni di tutto il mondo, e sabato sarà un'occasione per farlo in tanti e in tante, a partire da dove la guerra nasce.
Sostegno alle edicole e all'attività di distribuzione di giornali e pubblicazioni, la Regione conferma il proprio impegno con un nuovo bando. Il provvedimento introduce un bonus da 2.000 euro per gli operatori con l'obiettivo di contrastare la progressiva scomparsa dei punti vendita, fondamentali non solo per l'informazione cartacea ma anche come presidio di socialità. Per le edicole invece che non rientrano nella Toscana diffusa, la Regione promette un ulteriore bando del valore di 200.000 euro, come ha detto il governatore Gianni al microfono di Sandra Salvatore.
Avevamo previsto 300.000 euro, era il sostegno che veniva dato da un lato alla Toscana diffusa e dall'altro a quello che era l'attività dei distributori. E devo dire che a seguito delle domande sono state poi selezionate 96 operatori e i 96 operatori hanno 2.083 euro per ciascuno. Contributo di 2.000 euro per le edicole è un segnale a mio giudizio significativo, così come al distributore, che poi in realtà serve buona parte della Toscana. Per il 2026 il nostro intento è quello di ritagliare sempre per la Toscana diffusa un analogo contributo che quindi sarà di 200.000 euro. Porteremo a 50.000 euro il contributo dato ai distributori, visto che la risposta è stata quella che un solo distributore ha dato la propria adesione, e creeremo anche 200.000 euro per un contributo a coloro che non sono nella Toscana diffusa, quei comuni che non fanno parte di 183 comuni della Toscana diffusa, per intendersi le edicole delle città. Un contributo che quindi passa dal 2025 di 300.000 euro al 2026 di 450.000 euro, nello scopo di valorizzare quello che sono i presidi che sostengono l'editoria e soprattutto la lettura dei giornali.
Stanno arrivando i vostri messaggi sul tema che vi ho proposto, cioè dopo il reiterarsi di questi decreti sicurezza, non so a quale numero siamo arrivati nel breve volgere di qualche anno, se vi sentite più sicuri o meno. Vediamo, allora, leggiamone qualcuno. Enrico dice: i decreti sicurezza sono di uno sceno fascismo. Poi ancora Luca, per Luca sono meno sicuro, sono solo spot, servono solo a reprimere qualsiasi forma di dissenso, senso di libertà individuale. E ancora vediamo Francesco che scrive: sono sempre più sicuro e questi mambrucchi prima vanno a casa meglio è. 342 8104 111 per i vostri commenti. In vista della prossima festa della liberazione, con il supporto della Fondazione Rosa Luxemburg ed in collaborazione con Gioca Bene Italia, la conferenza Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari a Firenze domani e dopodomani, come ci racconta uno degli organizzatori, Tommaso Chiti.
L'idea è quella di riflettere sui meccanismi di memoria attiva, sulle pratiche di resistenza, di partecipazione democratica e anche di solidarietà intersezionale in un contesto caratterizzato da forte repressione, frammentazione sociale e crescenti poteri anche iniqui, insomma, con queste disuguaglianze crescenti anche da parte di grandi aziende finanziarie e tecnologiche. Quindi insomma l'idea è quella di approcciarsi alla festa della liberazione, all'81esimo anniversario, anche con un occhio critico su quello che è il contesto attuale e quindi su quelle che sono poi le necessità per riuscire a rispondere a questa deriva in corso, che abbiamo visto toccare livelli, diciamo, disumani, come appunto fino alla complicità con il genocidio in Palestina. Per cui da parte dei promotori di Giacobbe d'Italia e della Fondazione Rosa Luxemburg abbiamo pensato appunto ad una serie di panel che continueranno domani al Circolo Arci 25 aprile in Via del Bronzino e poi giovedì invece alla sede del Comitato Provinciale di Arci Firenze in Piazza dei Ciompi, dove concluderemo appunto con due appuntamenti sul colonialismo, fascismo e crimini di guerra ieri e oggi, con Eric Gobetti insieme ad altri ospiti, e poi concluderemo con l'autoritarismo che va alla guerra e quali sono le resistenze possibili anche per, come dire, avere un approccio non solo difensivo ma riuscire a creare delle prospettive per ripristinare un po' quella convivenza civile, plurale e pacifica che sembra mancarci molto in questa fase.
Un premio per chi tutela il paesaggio rurale, a lanciare il primo riconoscimento dedicato a chi promuove pratiche agricole silvopastorali di valore storico, l'associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico. Il bando di concorso include interventi di recupero e riqualificazione, iniziative di pianificazione e tutela, conservazione e studio, aperto a enti pubblici, associazioni, enti governativi e no profit, aziende agricole e consorzi, privati cittadini. Le candidature potranno essere inviate fino al 30 aprile 2026. Sentiamo il professor Mauro Agnoletti, che è presidente dell'associazione PRIS.
Il premio nasce perché nelle tendenze attuali dell'agricoltura e come avviene uso in altri settori, come per esempio per la conservazione della natura, per la tutela dei centri storici, vediamo che le trasformazioni socio-economiche stanno praticamente andando verso un abbandono delle aree agricole, soprattutto nella progressiva riduzione di tutte quelle aree agricole dove si conservano dei valori importanti legati a pratiche tradizionali agricole che hanno una storia secolare e che sono poi garanzia non solo di qualità dei prodotti ma anche di un effettivo radicamento territoriale, per cui oggi abbiamo molti strumenti di valorizzazione del cibo, per esempio, ma che si produca su un terrazzamento in pietra secca appunto di qualche secolo di età o che si produca in una monocoltura industriale, questo non è che venga riconosciuto al produttore che evidentemente, stando su un terrazzamento, ha costi molto superiori, ma mantiene anche tantissimi valori, fra i quali quello del paesaggio. E quindi, siccome non vengono riconosciuti questa attività e la fatica che fanno questi agricoltori in giro per l'Italia per mantenere dei luoghi che sono anche iconici riguardo al nostro paese, puoi recitare solamente, so, le Cinque Terre o Amalfi, fra i più conosciuti, ma tantissimi anche altri luoghi sconosciuti, dove nonostante queste trasformazioni socio-economiche questi agricoltori, ecco, continuano questo lavoro.
Un open day di orientamento dedicato agli aspiranti imprenditori ed imprenditrici si intitola Qui creiamo imprese. L'appuntamento è in programma domani in Camera di Commercio a Firenze, organizzata dal servizio Nuove Imprese di Promo Firenze. Sentiamo Anna Maria Vitale, che è proprio responsabile del servizio Nuove Imprese.
L'opportunità di avere in un'unica giornata la possibilità di incontrare esperti, di conoscere i servizi offerti dalla Camera di Commercio e da Promo Firenze per l'avvio di impresa, di conoscere e interagire con tutti gli attori del Lab Fiorentino dell'Innovazione insieme a commercialisti, consulenti del lavoro, giovani sì della Regione Toscana, Informa Giovani, Informa Donne, Confcooperative e Lega Coop. Quindi è un'opportunità unica per chi ha un'idea di impresa o un progetto di impresa da sviluppare.
Tutto questo fa parte di un ascolto anche dei bisogni che ci sono da parte, certo, dei protagonisti.
Sì, questo è fondamentale, come dico sempre io, è importante l'ascolto di questi neo aspiranti imprenditori per dare loro delle risposte sempre più precise e magari cercare di aiutarli in qualche modo a, grazie anche al loro, diciamo, aiuto, ai loro spunti, di trovare quella via sempre più semplice e meno burocratica, di semplificare diciamo la vita. Ci proviamo all'aspirante neo imprenditore e questa giornata veramente comprende tutto, quindi un po' quelli che gli ho elencati e molto altro.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 23 aprile alle 17.30 Michele Ciliberto presenta Norberto Bobbio, Palmiro Togliatti, Sulla Libertà, edizione della Normale. Introduce Adriano Sofri.
L'Associazione La Rossa presenta la 12esima edizione di Primo Maggio all'Ari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al Teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Allora, era arrivato un messaggio 342-8104-111, non sul decreti sicurezza, ma per chiedere dove era possibile ascoltare l'intervista a Tommaso Montanari andata in onda questa mattina. Sul sito naturalmente, ma anche qui, perché ora la rimandiamo. È uscito da poco l'ultimo libro di Tommaso Montanari, La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Sentiamo cosa ci ha detto.
Rimane qualcosa che non se n'è mai andato, nel senso che c'è una parte della politica italiana che non ha mai conosciuto una soluzione di continuità con il fascismo. C'è una tradizio in latino vuol dire passaggio di mano tra generazione e generazione. Giorgio Meloni e il suo gruppo dirigente si è formato con persone che a loro volta si sono formate con persone, libri, luoghi, miti, idee che risalgono direttamente al fascismo regime, a Salò e al fascismo che sopravvive dopo la liberazione in quello che è un ghetto per molto tempo. Giorgio Meloni nel suo discorso di insediamento da Presidente del Consiglio ha sempre chiamato l'Italia nazione, Repubblica soltanto una volta, e per dire noi siamo sempre stati tenuti ai margini della Repubblica. La storia è questa ed è una storia che non ha mai conosciuto una vera soluzione di continuità. Fratelli d'Italia nasce contro il tentativo di fine e di alleanza nazionale di una vera discontinuità che a tratti, confini, fu forse perfino sincero. Ministero. Fratelli Italia è di fatto una sorta di rifondazione fascista, con decisamente più successo che non la rifondazione comunista. Le idee sono quelle che rimangono intatte e il libro lo dimostra. Io ho fatto una cosa molto, molto semplice, mi sono letto purtroppo estesamente i libri e i discorsi di Giorgia Meloni, i testi ufficiali del partito, e li ho confrontati, naturalmente divisi per temi, con testi di Benito Mussolini, del fascismo regime, del nazismo, di Hitler, e li ho confrontati mettendoli accanto estesamente in maniera che ciascuno si possa fare un'opinione.
Che cosa è venuto fuori da questa comparazione?
Che non si può nemmeno parlare di neofascismo, ma di fascismo puro, perché di fatto il 95% delle idee sono ancora quelle, senza nessuna aggiunta, senza nessun vero cambiamento, tutto a partire dal fondamento più nero, cioè il razzismo, l'idea che l'umanità sia diseguale, un malinteso concetto di naturalismo, per cui l'eguaglianza da quella fra i generi, da quella sociale, fra quella fra i colori della pelle e le culture è un'eguaglianza da negare in nome di una gerarchia. Di una gerarchia di fatto di sangue. Per Giorgia Meloni la nazione, lo ha detto, lo ha scritto, è una società naturale e una comunità di destino. Società naturale significa che ci si accede soltanto con il sangue, e comunità di destino significa, come lei ha scritto, che l'interesse e la volontà della nazione è interpretata autenticamente dal movimento dei patrioti, cioè dal suo partito, e chi si oppone al movimento dei patrioti è nemico della nazione e del destino della nazione. Boh, è abbastanza evidente che contro il destino non si può fare nulla, quindi viene rimossa ogni idea di conflitto sociale, di dinamica sociale, di parità fra i generi. C'è una visione che è esattamente quella del fascismo e anche del nazismo in grande parte.
Ma questo in cosa lo vediamo concretamente? Nel senso che è una postura, come dire, è una...
No, sono le idee, è la visione del mondo. Quando loro ti dicono che cosa pensano, che cosa vorrebbero, quando si parla di sostituzione etnica, quando si dice che c'è una forza occulta, la grande finanza ebraica, perché uno dei capitoli del libro si chiama Antisemiti per Israele e va alle radici, diciamo, di un collateralismo allo Stato di Israele che, per quanto possa sembrare strano, inizia nel fascismo. Mussolini era un convinto assertore della fondazione di uno Stato ebraico, e a un certo punto si pensa proprio alla Palestina, e questo conviveva perfettamente con un radicale antisemitismo. Le chat di Fratelli Italia, non solo le chat, ma anche i discorsi pubblici, il libro commenta un discorso in Parlamento di Tommaso Foti, oggi ministro, che cita la canzone Inno di Fratelli Italia, che è la traduzione italiana di una canzone del musical Cabaret. In Cabaret la canta un nazista, e nella versione italiana si dice: noi combatteremo il pugno e l'usura, cioè i comunisti e gli ebrei. Questa è la loro ideologia, la loro visione del mondo, l'idea che la finanza ebraica internazionale stia favorendo, organizzando un cambio di popolo, via i cristiani bianchi dentro i neri musulmani. Questa idea non è un'idea recente, è un'idea degli anni 20. C'è un libro importante che si chiama Regresso delle nascite e morte dei popoli, pubblicato da uno statistico tedesco in Italia con la prefazione di Mussolini. Mussolini, la prefazione, profetizza un'Italia e un'Europa degli anni 60 fino al 2000 che verrà colonizzata, lui dice, dai neri e dai gialli nel declino della razza italica. Il presidente della Lombardia, Fontana, parla di razza bianca. Diciamo, non c'è, è un libro non sui fatti, non sui fatti, non di governo, non è un libro sul governo, è un libro sulle loro idee, su quello che scrivono, su quello che pensano, su quello che dicono e su come dunque vorrebbero il mondo laddove potessero fare esattamente quello che vogliono.
Allora, questa è l'intervista a Tommaso Montanari, la trovate anche in versione estesa sul nostro sito, in podcast controradio.it. Sono arrivati ancora diversi messaggi, a parte che ci ascoltano anche dalla Costa Rica, che ci salutano e noi risalutiamo Antonio, e beato lui, si trova in Costa Rica. Poi tra i messaggi sul pacchetto di sicurezza, decreto di sicurezza, Fabrizio ci dice: la domanda è mal posta, perché chiunque a questa domanda risponderà che in questo periodo non si sente sicuro, così è sparare sulla Croce Rossa. In realtà no, è proprio ben posta, perché se tutti si sentono comunque insicuri significa che questi decreti di sicurezza non garantiscono sicurezza. Comunque fatemi sapere, 342 8104 111. E ora
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci porta dalle parti del Meir, dove questa mattina un gruppo di esponenti sanitari per Gaza, Firenze per la Palestina e dei CARC hanno incontrato il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Meir, Paolo Morello Marchese, per porre la questione della permanenza al vertice della Fondazione Meir di Marco Carrai, imprenditore fiorentino che è anche console onorario di Israele. Come è andato? Lo chiediamo a Monica Raineri di Sanitari per Gaza, Firenze per la Palestina. Buonasera, come è andata allora?
Buonasera, come è andata? È andata, diciamo, con un nulla di fatto. Noi abbiamo iniziato a chiedere che Carrai venisse rimosso dalla presidenza della fondazione per incompatibilità col codice etico stesso già nel dicembre 2023, con una lettera aperta indirizzata tra gli altri al sindaco Nardella e proprio a Morello Marchese, al dottor Morello Marchese. E da lì una serie di altre richieste, presidi, l'anno scorso una lettera per chiedere proprio un colloquio con Morello Marchese, sia direttamente tramite la sua segreteria e non ci hanno mai risposto, sia all'assessore Bezzini che ci facesse avere questo colloquio, nulla. Finalmente dopo 2 anni e mezzo siamo riusciti a farci ricevere. E quindi vi dico in breve, lui ci ha detto che comprende, condivide il nostro orrore per quanto Israele sta compiendo in Palestina e in Libano, ma che questo non influisce sulla sua valutazione riguardo all'opportunità che il console onorario di Israele Marco Carrai presiedi alla fondazione. Dice che al momento della nomina lui l'ha scelto come presidente della fondazione Meir. Non lo conosceva personalmente, lo conosceva in quanto aveva donato all'ospedale 40 respiratori durante il Covid, non aveva forse nemmeno ben presente che fosse il corso onorario di Israele e che il comitato etico all'epoca non ha trovato nessun motivo di incompatibilità. Ricordiamo che già questo succedeva a fine settembre, primissimi di ottobre del 2023. Ricordiamo che già allora Israele occupava illegalmente la Cisgiordania, che già allora Gaza era chiusa da un recinto, da un reticolato con un blocco navale per cui i gazavi non si potevano allontanare più di un tot dalla costa per pescare.
Quindi sostanzialmente Morello ha ributtato la palla nel campo del comitato etico. Al di là del fatto che è abbastanza strano, soprattutto a Firenze, non conoscere Carrai, ecco, mettiamola così.
Anche noi siamo rimasti un po' stupiti, ma diamo il beneficio del dubbio.
Diamo il beneficio del dubbio, esatto. Però mi sembra che Morello dica, almeno dalle agenzie ho letto, che eventualmente sarebbe una decisione politica e lui non si sente di fare, perché dal suo punto di vista Carrai sta svolgendo il suo ruolo in maniera perfetta e inappuntabile.
Sì, lui dice che per quanto riguarda il Meir, tutto quello che la fondazione fa segue le linee guida che il Meir dà.
Ecco, su questo voi non siete d'accordo?
Ma allora, ascolti, noi intanto possiamo mettere la cosa sul piano etico e morale. Abbiamo anche chiesto a Morello se lui non si sentiva anche in coscienza, in difficoltà, avere alla presidenza della fondazione, aver nominato e mantenere questa persona, e lui ha detto di no, che si senta a posto con la sua coscienza. Gli abbiamo anche rammentato però che in caso di genocidio la prescrizione, ormai accertato, le prescrizioni del diritto internazionale sono di interrompere i rapporti con Israele, e questo non solo da parte degli enti, dello Stato, degli enti pubblici, ma anche
Su questo che ha detto Morello,
quindi,
visto che siamo in conclusione.
Se vogliamo considerare la fondazione un soggetto privato, anche la fondazione sarebbe in qualche modo tenuta a prendere le distanze.
Quindi ha rimandato la palla anche in questo caso?
Sì, ha rimandato la palla anche in questo caso. Lui dice che va valutato non la persona tutto tondo, quindi la persona di Carrai, che è anche questo ruolo per noi imprescindibile di console onorario, ma quello che appunto lui fa per, la, per l'ospedale.
Poi quindi va valutato Carrai senza la giacca del console di Israele, mettiamola
sì,
così.
Senza la giacca del console di Israele. Noi abbiamo anche detto che noi non avevamo in quel momento, non sollevavamo obiezioni sulla persona di Carrai, no, che quindi che Carrai
credo sia chiaro a tutti. Ci fermiamo qui, tutto molto chiaro, grazie di averci aiutato a raccontare questa storia, Monica Raineri, Firenze per la Palestina, buona serata.
Grazie e arrivederci.
E allora siamo in conclusione, previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo ancora nuvoloso fino a prima ora del mattino, con tendenza però a un'attenuazione della nuvolosità a partire dal nord già nel corso della mattinata, con ampie schiarite poi dal pomeriggio, isolate deboli piogge tra la notte e le prime ore del mattino sulle zone occidentali. I venti sono moderati da nord-est con locali raffiche, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, e le temperature in ulteriore calo. È davvero tutto, la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. We'll be right back.